Cari signore, vorrei che leggiamo in Isaia capitolo 64. Chi vuole leggere? Questo è il segno. Allora, un attimino. Bene, chi è che qualcuno vuole leggere? Vuoi leggere tu, Renata?
Oh, squarciassi tu i cieli, scendessi. Davanti a te sarebbero scossi i monti. Come il fuoco brucia i rami secchi, come il fuoco fa bollire l'acqua, scendi per far conoscere il tuo nome ai tuoi avversari e far tremare le nazioni davanti a te. Quando facesti cose tremende che non ci aspettavamo, tu discendesti e i monti furono scossi alla tua presenza. Dall'antichità nessuno aveva mai sentito né orecchio udito né occhio visto alcun Dio all'infuori di te che agisce per chi opera, per chi spera in lui. Tu vai incontro a chi gode nel praticare la giustizia e si ricorda di te nelle tue vie. Ecco, ti sei adirato perché noi abbiamo peccato. In questo abbiamo continuato a lungo e abbiamo bisogno di essere salvati. Siamo tutti come una cosa impura e tutte le nostre opere di giustizia sono come un abito sporco. Avviziamo tutti come una foglia e le nostre iniquità ci portano via come il vento. Non c'è più alcuno che invochi il tuo nome, che si scuota per afferrarsi a te, perché tu ci hai nascosto la tua faccia e ci lasci consumare in balia delle nostre iniquità. Tuttavia, o Eterno, tu sei nostro Padre, noi siamo l'argilla e tu colui che ci formi. Noi tutti siamo opera delle tue mani. Non adirarti troppo, Eterno, e non ricordarti dell'iniquità per sempre. Ecco, guarda, ti preghiamo, noi tutti siamo il tuo popolo. Le tue sante città sono diventate un deserto. Sion è diventato un deserto. Gerusalemme, una desolazione. Il nostro santo e magnifico tempio, dove i nostri padri ti celebrarono, è divenuto preda del fuoco e tutte le nostre cose più care sono state devastate. Davanti a queste cose ti conterrai ancora, o Eterno? Tacerai e ci affliggerai ancora molto? Amen.
Sono delle parole importanti, certamente dette al popolo di Israele, ma come non riconoscerci? Noi abbiamo detto in più di un'occasione che dobbiamo identificarci nella loro storia, perché sappiamo che non c'è una radice oppure un albero che è scollegato dalle sue radici. E queste sono le nostre radici. E tu vai incontro a chi gode nel praticare la giustizia. Ecco, è un desiderio questo. E si ricorda di te nelle tue vie. Ecco, tu ti sei adirato perché noi abbiamo peccato. In questo abbiamo continuato a lungo e abbiamo bisogno di essere salvati. Quindi, ci abbiamo continuato, non è che dice adesso abbiamo riconosciuto questo, però continuiamo a peccare. Tanto poi Siamo tutti come una cosa impura e tutte le nostre opere di giustizia sono come un panno sporco. Non c'è più alcuno che invochi il tuo nome. Poniamo caso che si scuota per afferrarsi a te. Si scuota da cosa? Che si dia da fare? Che comunque si dia, cioè, no, un che abbia questo desiderio di scuotersi di dosso il passato, i peccati, i fallimenti della nostra vita. Scuotersi da tutto ciò che è vecchio per afferrarsi a te, perché tu ci hai nascosto la tua faccia e ci lasci consumare in balia delle nostre iniquità. Quando il Signore non ci risponde, quando siamo tormentati, viviamo nell'incertezza, non sappiamo, è perché non abbiamo una comunione reale con il Signore. Vogliamo ancora leggere poi, sempre in Isaia, il capitolo che segue, il 65, i versetti dal 17 al 25. Qualcuno?
Leggo io. Poiché ecco, io creo nuovi cieli e nuova terra, e le cose di prima non si ricorderanno più e non verranno più in mente. Ma voi gioite ed esultate per sempre in ciò che creo, perché ecco, io creo Gerusalemme per il gaudio e il suo popolo per la gioia. Mi rallegrerò di Gerusalemme e gioirò del mio popolo. In essa non si udrà più alcuna voce di pianto né voce di grida. Non vi sarà più in essa alcun bimbo che veniva solo pochi giorni, che viveva, che viva solo pochi giorni, né vecchio che non compia più i suoi giorni. Poiché il giovane morirà a 100 anni, e il peccatore che non giunge ai 100 anni sarà considerato maledetto. Costruiranno case e le abiteranno, pianteranno vigne e ne mangeranno il frutto. Non costruiranno più perché un altro vi abiti, non pianteranno più perché un altro mangi. Poiché i giorni del mio popolo saranno come i giorni degli alberi, e i miei eletti godranno a lungo dell'opera delle loro mani. Non faticheranno invano, né daranno alla luce figli per un'improvvisa distruzione, perché saranno la progenie dei benedetti dall'Eterno e i loro discendenti con essi. E avverrà che prima che mi invochino, io risponderò, staranno ancora parlando, che io li esaudirò. Il lupo e l'agnello pascoleranno insieme. Il leone mangerà la paglia come il bue, e il serpente si nutrirà di polvere. Non faranno più alcun danno, né distruzione su tutto il mio santo monte, dice l'Eterno. Amen.
Bene, scusate, qui il Signore sta parlando, a un certo punto dice, ecco, io creo nuovi cieli e nuova terra, e le cose di prima non si ricorderanno più. E non verranno più in mente. Allora, noi sappiamo che collegandolo poi ad Apocalisse, sappiamo e conosciamo che Dio dice, ecco, ora io creo nuovi cieli e nuova terra. Poi in Pietro 3,13 conosciamo e sappiamo che questa terra e tutte le sue opere saranno arse. Quindi è plausibile credere. Non è che sono due cose scollegate. Cioè, ecco, io creo nuovi cieli e nuove terre, ma voi giuite ed esultate per sempre per ciò che creo, no? Poi prosegue e c'è la famosa parte che riguarda, che tutti si ricorderanno, il lupo e l'agnello pascoleranno insieme, il leone mangerà la paglia, eccetera, eccetera. Quindi, noi sappiamo che nei nuovi cieli, nella nuova terra, cioè comincia l'eternità, per cui non è plausibile che uno muoia a 100 anni, no? E quindi questo, per questo si pensa, molti parlano di questo, se tu sei salvato per l'eternità. Quindi qui si parla del millennio. Quindi, quando noi leggiamo un capitolo, dobbiamo immaginare. No, succede in più di un'occasione, non dobbiamo immaginare che tutto quel capitolo riguarda solo quella parte, no? E andiamo un attimino, ma la cosa importante è questa cosa qui, quando parla di nuovi cieli e nuova terra, le cose di prima non si ricorderanno più e non verranno più in mente. Ecco, andiamo poi ancora a leggere famoso 8 primi versetti del di Apocalisse 21, che conosciamo molto bene. Qualcuno di voi gentilmente vuole leggere?
Leggo io.
Va bene.
Poi vidi un nuovo cielo e una nuova terra, perché il primo cielo e la prima terra erano passati e il mare non c'era più. E io, Giovanni, vidi la santa città, la nuova Gerusalemme, che scendeva dal cielo presso Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. E udì una gran voce dal cielo che diceva: Ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini, ed egli abiterà con loro, ed essi saranno il suo popolo, e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. E Dio asciugherà ogni lacrima dai loro occhi, e la morte non ci sarà più, e non vi sarà più cordoglio, né grido, né fatica, perché le cose di prima sono passate. Allora colui che scendeva sul trono disse: Ecco, io faccio tutte le cose nuove. Poi mi disse: Scrivi, perché queste parole sono veraci e fedeli. E mi disse ancora: È fatto. Io sono l'alfa e l'omega, il principio e la fine. A chi ha sete io darò in dono della fonte dell'acqua della vita. Chi vince erediterà tutte le cose, e io sarò per lui Dio, ed egli sarà per me figlio. Ma per i codardi, gli increduli, gli abominevoli, gli omicidi, i fornificatori, i maghi, gli idolatri e tutti i bugiardi, la loro parte sarà nello stagno che arde con fuoco e zolfo, che è la morte seconda. Amen.
Amen. Quindi, qui in questo capitolo di Giovanni ripete che Giovanni dice: vede un nuovo cielo e una nuova terra, perché il primo cielo e la prima terra erano passati e il mare non c'era più. E poi dice: vabbè, ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini. Egli abiterà con loro ed essi saranno suo popolo e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio e asciugherà ogni lacrima dai loro occhi e la morte non ci sarà più. Quindi la morte è una cosa. Ecco. E poi conosciamo tutto. Perché? Perché le cose di prima sono passate. Allora, colui che sedeva sul trono disse: Ecco, io faccio nuove tutte le cose. Scrivi perché queste cose sono fedeli e veraci. Bene. Poi, come non conciliare, scusa, ho scelto forse sul posto ho lasciato il fazzoletto. Grazie. Come non conciliare queste parole che abbiamo letto con il famoso capitolo 15 della prima lettera ai Corinzi, no? Dove parla proprio della resurrezione del corpo e quindi Paolo dice: vi ho trasmesso ciò che io ho ricevuto, cioè che Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le scritture. Ecco, questo deve essere un punto fermo. Ma ripeto, da questo non si può, non possiamo dire bene, Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le scritture, e quindi noi siamo a posto. No. Perché poi abbiamo appena letto in Apocalisse fuori i cani, i fornicatori e tutto ciò, no? I codardi, gli omicidi, gli idolatri, i bugiardi, tutta la loro parte, tutta questa parte qui, perché questa poi farà parte della morte seconda. Quindi, ma in questo capitolo che abbiamo letto, che abbiamo, non abbiamo letto, ma in 1 Corinzi 15, Paolo si rende conto al versetto 10 che la grazia di Dio, dice, ma io per grazia di Dio sono quello che sono. Cioè non è che è un merito suo, come non è merito nostro. Di nessuna cosa è merito nostro. Non sappiamo perché il Signore si muove come si muove. E c'è scritto per quanti il nostro Dio ne chiamerà. Ora dunque sia io che loro così predichiamo e così voi avete creduto. Ecco. Ora, se predichiamo Cristo, che Cristo è risuscitato dai morti, come mai alcuni di voi dicono che non c'è risurrezione dai morti? E se dunque non c'è risurrezione dei morti, neppure Cristo è risuscitato. Ma se Cristo non è risuscitato, dunque vana è la nostra predicazione. Quindi stamattina ci stiamo trovando inutilmente, se Cristo non è risuscitato dai morti. E anche la nostra fede è vana. E inoltre ci troveremo ad essere falsi testimoni di Dio, perché abbiamo testimoniato di Dio che egli è risuscitato, che egli è risuscitato da Cristo, mentre non l'avrebbe risuscitato, se veramente i morti non risuscitano. E poi continuiamo. C'è ancora qualche versetto, questo è abbastanza lungo il capitolo. Comunque il versetto 43 dice che il corpo sostanzialmente è seminato ignobile e risuscita glorioso. È seminato debole e risuscita pieno di potenza. È seminato corpo naturale e risuscita corpo spirituale, eccetera. E poi continua. Ora, questo seminato, che significa? Tu semini perché qualcosa di nuovo nasca. Nasca. E quindi noi, quando nasciamo, siamo seminati per ottenere quello che Dio ha programmato per noi, cioè la vita eterna. Tant'è vero che al versetto 54 e 55 dice così, quando questo corruttibile, cioè questo, non questo corpo corruttibile, avrà, che cosa significa corruttibile? Cioè, chi di voi non ha avuto mal di gola in questi giorni? Non ha avuto la febbre, non ci ha avuto problemi, no? Quando la vecchiaia, potrei continuare, Così quando questo corruttibile avrà ricevuto l'incorruttibilità e questo mortale avrà rivestito l'immortalità, cioè l'immortalità significa che non muori più, allora sarà adempiuta la parola che fu scritta: la morte è stata inghiottita nella vittoria. La morte è stata inghiottita nella vittoria. Ed è per questo motivo che abbiamo letto poc'anzi, e possiamo leggere ancora, che delle cose di prima non ci ricorderemo più, ma qui abbiamo letto che la morte è stata sommersa nella vittoria. E vedi come concordano. E qui ci dice che la morte non esisterà più, non ci sarà più. Cosa volete che vi dica? Cioè non è semplice, non sono cose proprio così. Cioè, bisogna fare, per quello è importante studiare la parola di Dio, ascoltarla, perché noi la possiamo anche studiare, ma se non siamo predisposti all'ascolto, non siamo predisposti al fatto che Dio ci parla attraverso la sua parola e vogliamo raggiungere dei risultati spirituali col nostro intelletto, francamente, io non credo che funzioni in questa maniera. Noi dobbiamo essere a disposizione del Signore e quando leggiamo dobbiamo porci all'ascolto di quello che ci dice. E se una cosa, come abbiamo detto in altre occasioni, non la capiamo, dobbiamo semplicemente aver fiducia in Dio. Dice, ma questo non è un problema. Dobbiamo avere fiducia in Dio perché la sua realtà è così lampante, lo vediamo attraverso la creazione. L'altro giorno vi dicevo, se nessuno fa caso alle unghie, che sono diverse dalla carne, come i denti, le ossa sono diversi dalla carne, eppure crescono, sembrano fatti con un qualcosa che estrude. Sapete quando escono gli spaghetti, no? Per estrusione o qualsiasi altro metallo, secondo la forma che gli dai. No, sembra che ci sia una fabbrica qua sotto, che in continuazione, cioè, sono delle cose. Poi andate a guardare, sono smaltate. Insomma, cosa dovrei dire? Questa è una delle migliaia di cose. Io vi dico, stamattina a un certo punto mi sono alzato col male al polso, questo sinistro. Solitamente non mi succede mai, ma quando mi succede, come questo, me ne sono accorto. Mi sono accorto cosa significa poter muovere le mani, i polsi. Cosa? Vedete, noi siamo imbambolati e tutto quello che ci sta attorno ci imbambola in continuazione. Per questo i profeti, Gesù stesso, se ne andavano nel deserto, dove non erano distratti da nessuna cosa. Perché per poter adorare Dio in spirito e verità abbiamo bisogno di liberarci di tutto ciò che ci condiziona nel quotidiano, in ciò che ascoltiamo. Adesso abbiamo i telefonini che in continuazione ta ta su giù, poi accendiamo il televisore. Sembra che non possiamo vivere senza queste cose. Eppure ho visto in questi giorni che il nostro cielo, la nostra atmosfera è diventato un luogo di spazzatura. Ci sono non so quante migliaia e migliaia di satelliti di ogni genere, quindi che poi sono ormai, quando hanno perso la loro funzione, comunque continuano a girare. Quindi si parla di migliaia e migliaia di queste cose. Allora, che dire? Francamente, mediterei molto su queste cose, sul bisogno che abbiamo per poter comprendere quello che il Signore ci dice. Abbiamo bisogno di isolarci da tutto ciò che è la normalità per noi, che invece è una normalità che ci uccide. Non è una cosa così. Allora, come abbiamo letto prima, se noi abbiamo sperato in Cristo per questa vita soltanto, siamo tra i più miserabili di tutti gli uomini. Cioè abbiamo detto più volte che è inutile che facciamo vivere Cristo assieme a tutto il resto. È una cosa veramente che, cioè, è una bestemmia. È una bestemmia. Per quello che abbiamo bisogno di isolarci. Noi continuiamo ad inquinarci, come lo spazio che abbiamo inquinato, così siamo noi. Ma se vogliamo capire le parole che abbiamo letto, perché Dio ci dice queste cose, non è che è una cosa così. Le cose di prima sono passate. Che cosa significa che le cose di prima sono passate? Significa, qualcosina potremmo anche cercare di capire. Quindi, se noi abbiamo sperato in Cristo per questa vita soltanto, cioè io credo così, tutto sommato, quando ho bisogno Dio mi viene in soccorso. No? Ma come avete visto prima, nel libro di Isaia, nel capitolo 64, un secondino, ecco qua, dice, noi, che cosa, loro si rendono conto, dice, tu vai incontro a chi gode nel praticare la giustizia. Ecco, questo è importante. Va incontro Dio a coloro che hanno piacere nel praticare la giustizia. E qual è la giustizia? Sono le opere. Le opere della giustizia, no? Poi al versetto 7 dice: non c'è più alcuno che invochi il tuo nome, che si scuota per afferrarsi a te. Capite? Perché? Perché noi ci riempiamo di altro, siamo contenti e soddisfatti di quello che ci dà questa vita, abbiamo consumato le nostre giornate. Ma alla fine che cosa ci rimane di tutto questo? Nulla. Nulla, perché tutto questo passa. Ecco. E poi dice, non c'è più alcuno che invoca il tuo nome, che si scuota per afferrarsi a te, perché tu ci hai nascosto la tua faccia e ci lasci consumare in balia delle nostre iniquità. Come facciamo? Come facciamo? Insomma, dobbiamo cercare di comprendere a fondo. Abbiamo bisogno di isolarci e invece non perdiamo occasione di metterci altra roba dentro. E se c'è un piccolo spazio così, anche quello lo occupiamo. Invece dobbiamo buttare via tutto. Tutto. Quando il sabato che il Signore ha fatto è un esempio meraviglioso di cosa significa buttare via tutto fuori, perché ora questo appartiene a me. Buttare via tutto ciò che ci inquina per poter adorare il Signore, ma per il nostro bene. Cosa significa adorare il Signore se... Se diventa un sacrificio che non sa così, quello non è adorare il Signore. Perché come abbiamo visto, con il Signore è contento per quelli che lo cercano, che prendono piacere nel cercarlo e che prendono a calci tutta l'immondizia che c'è nella loro vita per gettarla fuori. Sapete, far pulizia definitivamente non è facile, ci sono anche delle difficoltà in tutto questo. Allora, se noi abbiamo sperato in Cristo per questa vita soltanto, siamo tra i più miserabili degli uomini. Queste parole vengono dette da Paolo, come abbiamo visto nel capitolo primo sulla resurrezione dei Corinzi. Il credente ha bisogno di fare quel passo ultimo e definitivo. Cosa significa ultimo? Ultimo e definitivo, che lo porta ad elevarsi Come fai ad elevarti se tu c'hai tutta sta zavorra addosso? Ma me lo sai spiegare? Come fai ad elevarti? E invece il Signore ci chiede quello. Ha una speranza nuova, ha un ritorno a quella vita che ora è nascosta in Cristo. A quella vita che ora è nascosta in Cristo. Non c'è scritto così, che ora la vostra vita è nascosta in Cristo. Ecco, ma se noi siamo, come facciamo a capire queste cose? Se siamo pieni, il guaio della nostra società occidentale è che abbiamo una vita piena di stravizi, siamo pieni di tutto, del contrario di tutto, e non abbiamo la più pallida immaginazione di cosa c'è nel resto del mondo. Quindi, se cioè, vedete delle persone, ma come fanno a vivere nell'immondizia? Bambini che vivono nell'immondizia, come fanno? Di cosa stiamo parlando? Ecco, il credente ha bisogno di fare questa pulizia nella sua vita in modo ultimo e definitivo, perché non si può continuare tutta la vita a mettere Cristo assieme a tutto il resto. Perché se voi avete creduto in Cristo per questa vita soltanto, siete tra i più miserabili tra gli uomini. E già c'è scritto però per coloro che hanno buttato fuori tutto per avere questo incontro meraviglioso. Quando Paolo diceva, vicino alla conoscenza di Cristo tutto il resto è immondizia, è tutta spazzatura. Cosa me ne... Sì, è vero, ma allora tu non leggi un libro. No, no. Io ho delle priorità, ho delle priorità. Ora, Gesù diceva alla Samaritana, dell'acqua che io ti darò non avrai più sete. Ed è perché? Perché io cerco di dissetarmi, cerco di acquietare la mia sete. È solo quello che mi dà Gesù acquieta la mia sete. Ecco perché Paolo dice, ma di tutte le vostre filosofie, ma che cosa me ne faccio? Capito? Una volta che ho assaporato quest'acqua viva che viene da Gesù. E quindi a un certo punto vediamo, ora c'è scritto, non vado a trovare tutti i versetti, ma sapete che ci sono, c'è scritto che la nostra vita è nascosta in Cristo. Mannaggia, che significa questo? E questo è il ritorno, questa vita è nascosta in Cristo. Quante volte... Qualcuno di noi magari ha avuto dei momenti felici nella propria infanzia, no? E dove io l'ho percepita questa cosa qui quando ero piccolo, e dove ero convinto che non ci fosse una fine a questa vita. E per me le giornate erano eterne. Questa era la sensazione meravigliosa, come se io vivessi già nell'eternità. Forse è il Signore che ha voluto farmi assaporare questo. È una cosa bellissima, una gioia quando sentivo queste rondini che gridavano verso sera, che correvano, a me sembrava di vivere nell'eternità. Non avevo niente, ma quello per me era più di ogni cosa. E allora io credo che questa cosa qui, che la posso immaginare come una caparra, come un Eppure c'è scritto che il Signore ha messo nei loro cuori anche il sentimento dell'eternità, cose che le bestie non hanno, cose che tanti uomini non hanno mai percepito, perché hanno solo davanti a loro la morte fisica, perché non hanno conosciuto Cristo. E ora la nostra vita è nascosta in Cristo. C'è scritto, ora la vostra vita è nascosta in Cristo. Il credente sa che il suo stato temporale non può essere quello della malattia e della morte. Questo lo sa. Cioè un credente è ben cosciente di questo. E non può essere terrorizzato da questo. Può essere dispiaciuto perché chi è che ha male? Cioè gli fa piacere avere un male a un braccio o avere male a una gamba o avere tutto il resto per non dire altro. Ma il credente sa perché il Signore dice, qualora il vostro corpo va disfacendosi di giorno in giorno, non deve essere così del vostro uomo interiore. Chi di noi veramente ha raggiunto questo livello? Non deve essere così? No. Allora, io so che Cristo ha riscattato questo corpo di morte. Abbiamo letto poco fa. Ecco, che cosa significa? Quando dice in Isaia 53, quando egli dice che ha preso tutte le nostre malattie su di sé, ascoltate, ascoltate, cosa significa? Cosa significa questo? Se non che le cose di prima sono passate, capito? Ecco, ha preso su di sé non solo le nostre malattie, ha preso la nostra morte su di sé, capito? L'abbiamo visto prima, nella lettera ai Corinzi che dice o morte, dov'è il tuo dardo? Dici, dov'è? Dov'è la freccia che mi ha causato la morte? Perché la morte è stata sommersa nella vittoria, c'è scritto. La morte è stata sommersa nella vittoria. Ecco. E o morte, dov'è il tuo dardo? O inferno, dov'è la tua vittoria? Ora il dardo della morte è il peccato, e la forza del peccato è la legge. Ma ringraziato sia Dio che ci dà la vittoria per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Perciò, fratelli carissimi, siete salvi, irremovibili, abbondando di continuo nell'opera del Signore, sapendo che la vostra fatica non è stata vana nel Signore. Ecco. Allora, quando appunto Isaia 53 ci dice che gli ha preso su di sé le nostre malattie, ecco, che cosa significa? Se non che le cose di prima sono passate. Cerchiamo di capire. Invece noi siamo talmente bravi a girare le cose che facciamo? Prendiamo queste parole e riusciamo ad attuarle tutte così, a portare tutto, perché la vita per noi è questa, è solo questa. E poi si vedrà, poi si vedrà, poi spero che queste cose siano vere. Allora, cosa significa se non le cose di prima sono passate? Che la vecchiaia non ci sarà più, perché sapete che attraverso la vecchiaia arrivano gli acciacchi e arriva la morte. C'è qualcuno che, ma quanto mi dispiace. Sentite cari fratelli, scendiamo con i piedi per terra davanti al Signore, prendiamo atto, oppure facciamo come quelli che si mettono uno scafandro in testa per non guardare, per non vedere la realtà. Ma io mi consolo di questo, che la morte non ci sarà più, né cordoglio, né grido, né fatica, perché le cose di prima sono passate. Molti, come abbiamo visto, come vi dicevo, interpretano alcuni brani di Isaia 53, quando dice che egli ha preso su di sé tutte le nostre malattie, e interpretano solo in visione di questa vita. Se così fosse, non dovrebbe esserci più un solo credente malato. Siete d'accordo? Un solo credente malato. Eppure i credenti si ammalano e muoiono. Allora, cioè, permettetemi, poi ognuno tragga le proprie conclusioni. Le guarigioni che noi conosciamo nella nostra vita, io sono testimone di una di queste, per ciò che mi riguarda, le guarigioni sono un anticipo temporale della grazia di Dio e della sua misericordia. Cioè, Non pensiamo, cioè per noi avere la guarigione fisica significa tutto. Significa che, ecco, allora abbiamo risolto il nostro problema, ma quello rischia di farti veramente andare a sbattere contro un treno a piena velocità. Perché pensiamo che, ecco, Dio, ecco, mi ha salvato, sono in vita e adesso ecco, mi ha fatto il miracolo. Quindi Dio mi gradisce perché mi ha fatto il miracolo. Guardate, Elsi Gesù lo ripete. Ma Signore, dice, abbiamo fatto tante opere potenti nel tuo nome, questo, quello, allontanatevi da me, malfattori. Così dice Gesù. Ma cosa significa? Significa che le guarigioni che Dio compie nella vita dei credenti hanno un motivo preciso. E la sua grazia, la misericordia. Vi ricordate le parole dell'Apostolo Pietro quando dice che la pazienza di Dio è perché vuole che tutti noi, per quelli che sono sulla via della salvezza, ovviamente, per quelli, la pazienza di Dio è per tutti noi, affinché ognuno giunga a conoscere Dio pienamente. Ma se tu riempi la vita tutti i giorni di mille barzellette, cioè sai quanto tempo butti i pipistrelli tutti i giorni? Li butti nelle tenebre, li butti nel nulla, perché tu continui a parlare del nulla. Allora, le guarigioni sono un anticipo temporale della grazia di Dio e della sua misericordia, secondo il beneplacito della sua volontà, per coloro che lo amano e sono nella via della salvezza. Sapete che significa? Pensiamo un attimo. Il Signore comincia un'opera. Nel momento che tu sei chiamato, senti la sua chiamata, il Signore comincia un'opera in te. Poi a un certo punto che succede? Ti ammali gravemente. Gravemente, quindi non c'hai speranza. No? Succede. Succede, tu non hai speranza. Se non quella di andare in ospedale, sperare che così, ecco là, di prolungare un po' la tua, così, i tuoi giorni qui sulla terra. Ma che giorni sono? Allora, se tu muori prima e non hai compiuto il tuo percorso di fede, mi state ascoltando, l'opera di Dio rimane incompiuta. Vuol dire che Dio non ha cominciato quell'opera in te. Perché Dio non permetterà. Se tu sei tra quelli che ha chiamato, non permetterà che tu non lo conosca pienamente, che tu non abbia messo a posto tutti i tuoi problemi con lui. Non lo permetterà. Ecco, in questo c'è la guarigione, perché il Signore vuole portare a compimento, come ha spiegato Gesù. Vuole che la sua sposa, coloro che hanno creduto, siano affinati col fuoco, magari col fuoco della sofferenza. Magari col fuoco della sofferenza. A che scopo? Per presentarci a lui immacolati. Non so se è chiaro il concetto. E guardate che questo è un aspetto molto profondo, perché noi scambiamo sempre, infatti abbiamo detto domenica scorsa o l'altra, che le chiese sono piene e crescono, soprattutto alcune chiese, perché vedono un miracolo, tink, tank, 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 no, cadono per terra, poi si rialzano, sono tutti guariti, saltano, si mettono, ma alla fine si dice, ma chi è Gesù? È quello che mi ha salvato, è quello che mi ha guarito. Ma Signore, se ti guarisce, ha un motivo preciso, per farti del bene. E farti del bene non significa guarirti solo fisicamente, ma la sua preoccupazione è che tu ti purifichi, ti santifichi. Se tu lo incontri da zozzo sporco come sei, anche se hai cominciato un percorso, ma come pensi di presentarti davanti a Dio? vi ricordate quel brano di Gesù nel Vangelo quando dice che si presenta e quel fico non porta frutto? E allora il Signore gli dice: taglialo e gettalo nel fuoco. E allora ecco la voce del nostro avvocato. Dice: ma no, ma lascialo ancora un po', proviamo a mettergli del concime, no? Proviamo a concimarlo, vediamo se l'anno prossimo non farà niente, lo tagliamo e lo gettiamo via. Vi ricordate? È una cosa straordinaria e meravigliosa. Non c'è una, cioè, se non c'è la salvezza prima della guarigione, che cosa serve? Me lo sapete spiegare? Per dire: Gesù mi ha guarito, mi ha guarito. E poi sei una bestia peggio di prima, cosa ti è servita la guarigione? Non hai imparato nulla. Cosa hai imparato? Niente. Ecco perché queste le persone che fanno le chiese sono piene di gente che cercano la guarigione. Ma come sta scritto in Giovanni? Molti credettero in lui, altri credettero perché lo hanno visto fare dei miracoli. Ma Gesù non si fidava di loro. Ma Gesù non si fidava di loro. Allora, ecco perché, che cosa significa questo anticipo? Il Signore interviene perché tu giunga a maturità nella tua vita. E basta guardare sempre indietro. E basta guardare, cioè noi siamo talmente riempiti di regali di ogni genere, siamo una società opulenta, no? Queste sono le vere cose che ci fanno male. E allora, perché? Perché Dio interviene, ti guarisce, perché ha un disegno più grande, nella sua misericordia, ti guarisce affinché tu raggiunga il traguardo della salvezza, perché non è una cosa tac, automatica. Cioè, scusami, tu un fico quando è che lo mangi? Quando è maturo. Lo mangi prima, quando vedi che è appena spuntato, prova a mangiarlo. O quando è ancora verde, lo mangi allora? Non credo. Sì, puoi mangiarlo, ma poi lo sputi un attimo dopo. Capisci? È così. Allora, se Dio ti ha chiamato, porterà a compimento la sua opera. E non sarà una malattia, seppur mortale, a poterla interrompere, perché egli ti ha chiamato a salvezza per la vita eterna. Perché egli ti ha chiamato a salvezza per la vita eterna. E questo, così, ecco come opera il nostro Dio. Non opera così, giusto perché le persone poi saltano: e saltano in aria, che significa? Dai gloria a Dio con la tua riconoscenza. Accettalo nella tua vita. Ora le cose cambiano. Quello significa dare gloria a Dio. E Dio conosce il tuo cuore. Che non ti dica: questo popolo mi onora con le labbra, ma il loro cuore è lontano da me. Quindi in Gesù si compie pienamente la nostra salvezza e la nostra guarigione. E la nostra guarigione. Egli un giorno mi ha indicato, scusate, mi ha indicato una via, la conoscenza del suo piano divino. E questo deve essere il desiderio del nostro cuore. Per questo sei venuto all'esistenza. Quando abbiamo visto, adesso lo vediamo, sei venuto all'esistenza per questo, per poterlo conoscere. Non sei venuto così per vivere da bestia, altrimenti morirai come una bestia senza ragione. perché la tua vita è piena di cose che non servono a nulla e non ti possono edificare in alcun modo, ma cerchi di riempire le tue giornate con i piaceri effimeri della carne che non portano a nulla. Ecco, così vivi tu. Nel capitolo 12, il profeta Daniele, il Signore rivela a Daniele che ci sarà una separazione tra tutti quelli che sono scritti nel libro della vita e gli altri, lo ricordate? E adopera una frase. Ora, molti di quelli che dormono nella polvere della terra, guardate che bella espressione, non parla morte. Molti di quelli che dormono nella polvere della terra si risveglieranno, alcuni in vita eterna, altri per un'infamia eterna. Ecco, quindi che diremo di questo? Dice, dormono nella polvere della terra. La morte viene indicata come un sonno, non viene indicata come Gesù dice né morte né vita, né potestà. Nessuna cosa ci potranno separare dall'amore di Dio che è in Cristo. Se siamo nella sua mano, nessuno ci rapirà. Ecco, ecco perché così, come abbiamo visto nel capitolo 15, si parla di nuovo, non parla di morte, parla di morte sì riguardo ad alcune cose, ma poi dice anche, nuovamente dice, che molti si sono addormentati parlando della morte. Sono addormentati. Non so, non parla di capisci? Perché questo corpo che ha conosciuto il peccato non può ricevere la vita eterna, così come questo corpo è condannato e così alla morte. Non c'è nessuno che non passi attraverso la morte. Ce ne sono solo due, che non, per quanto ci dice la scrittura, non sono passati dalla morte. Uno è Elia e l'altro è Enoch. Cosa succederà? Non lo sappiamo, non sono affari nostri. C'è scritto che il Signore l'ha rapito in cielo. Così. Allora, ma questo corpo che ha conosciuto il peccato così pesantemente, ecco, non ha più un motivo, non ha dignità. E qualora, ecco, prende dignità solo nel momento che viene riscattato. E dice che il corpo è seminato corruttibile, seminato, è seminato ignobile a causa del peccato. Seminato, lo dicevamo prima, dov'è che semini il corpo? Per terra? Lo semini nella vita, in questa quotidianità, in questa provvisorietà, in mezzo a tutta questa valanga di cose che ci sono. Allora, cosa significa seminato? Significa questo. Sappiamo di non conoscere niente di noi stessi. È per questo che dobbiamo avere fede in Dio. Ecco, io la penso in questa maniera, non è che la penso, credo così. Ho fede in Dio perché non conosco nulla di me. Niente, non conosco come cresce un'unghia, non conosco niente. Se guardassimo al di là del nostro naso, forse saremmo colti da un po' di umiltà in più. E invece no, tutti i giorni ci azzuffiamo per qualcosa. Perché troppe sono le cose, anzi sono infinite le cose che l'uomo non conosce, alla quale quest'uomo possa dare una risposta. Ecco perché dico, è meglio affidarsi a Dio. Eppure c'è scritto che un giorno conosceremo ogni cosa. Non deve essere un problema questo. Questo spetta a Dio, farci questo dono, anche sulla conoscenza. C'è scritto un giorno ci rivelerà tutto questo. Vedete, esistono trilioni di stelle, miliardi di galassie. Sapete cos'è una galassia? Sì, tutti lo sanno, ma non hanno idea. Se immaginate che quanto è grande il Sole e che la sua luce ci vanno 8 minuti prima che raggiunga la Terra. Non vorrei parlare di tutto, diventiamo matti. Allora ci sono miliardi di galassie, ciascuna delle quali raggruppa miliardi e miliardi di stelle. Se per un momento pensassimo a questa grandezza, non riusciamo ad immaginarla. Moriremo dallo spavento, cioè saremo terrorizzati dallo spavento di questa grandezza. E se pensassimo quanto è grande lo Spirito di Dio, che ha creato ogni cosa, staremmo ancora scappando. Ecco perché noi non abbiamo conoscenza di Dio e continuiamo la nostra vita a riempirci di cose, a infilare tutte cose che non servono a nulla. E quando saremo in quella bara, queste cose non ci saranno, né ce le portiamo dietro, non ci serviranno a nulla perché avranno prodotto morte. Morte su morte ci avranno allontanati dal nostro Dio, dalla conoscenza primaria che dobbiamo avere di Lui. Eppure Egli ci ha lanciato un ponte che si chiama Gesù Cristo. Senza di lui saremmo morti nei nostri falli e nei nostri peccati, schiacciati dal fallimento, annichiliti dalla nostra pochezza. Perché è inutile che stiamo a girare, come abbiamo letto in Isaia, c'è scritto la vostra giustizia. E facciamoci caso, è un abito lordato. Qui dice sporco, nella vecchia versione diceva lordato, ma sostanzialmente non cambia nulla. Questa è la nostra giustizia. Cosa presentiamo noi al Signore? La nostra giustizia. Ecco, capisci come stanno le cose. Eppure, Egli ci ha lanciato un ponte. Non c'è un'altra via per arrivare a Dio. Solo attraverso quel ponte possiamo passare. Si chiama Gesù Cristo. Diversamente saremo schiacciati. Vedete, dicevo in questi giorni, me l'hanno raccontato alcune cose, c'è veramente un grandissimo numero di suicidi, un grandissimo numero. Gente che si butta su dai palazzi, sotto i treni. I giornali hanno adottato da anni questa cosa, di non parlarne. Perché succede questo? Sono schiacciati dal loro fallimento. E sapete, non a tutti vanno bene le cose nella vita. Sapete, finché uno ha ancora un pezzo di pane, una casa, viene scaldato, tutto il resto. E sono persone che non arrivano a fine mese, che i loro problemi li attanagliano, che non hanno uno stipendio fisso, non hanno una pensione, non hanno niente di questo. E la cosa peggiore è che non hanno neppure Dio e che non hanno neppure una comunità che li possa aiutare. Li possa aiutare spiritualmente e anche materialmente. Ecco, noi siamo in una botte di ferro quando diciamo che si parla di benedizione. Allora, capite, queste persone non hanno conosciuto. Avessero conosciuto il Signore, gli avrebbero chiesto aiuto, non sarebbero finiti nella depressione. Il Signore avrebbe aperto una porta per tirarli fuori, ma probabilmente nel loro cuore hanno detto: non c'è Dio. È così come ne sento tanti. Ecco, come si fa a dire che crediamo senza aver compreso veramente chi è il nostro terrificante Dio, per la sua santità e per la sua potenza. Come possiamo dire questo se non l'abbiamo mai conosciuto? E se continuiamo a non volerlo conoscere, forse perché ci fa paura, forse perché andare a fondo ci fa paura. E come possiamo arrivare a Lui? Dobbiamo affidarci ad entrare nella vita eterna e cercarlo con tutto il cuore, prima che giungano i giorni dove bui, dove nessuno potrà operare. Sta scritto, non lo dico io. È tutto troppo meraviglioso. Quello che Lui ha creato è meraviglioso. Cosa sarà la nuova creazione? Cosa sarà? In Efesini, quello che c'è scritto, non so se è Efesino, quando parla, che dice delle insondabili ricchezze di Cristo, alle quali noi faremo, aspettate che lo cerco con un attimino, perché mi piace, vediamo, allora, oh, eccolo qua, a me, parla Paolo, il minimo di tutti i santi è stata data questa grazia di annunciare fra i gentili le imperscrutabili ricchezze di Cristo e di manifestare a tutti la partecipazione del mistero che dalle più antiche età è stato nascosto in Dio, il quale ha creato tutte le cose per mezzo di Gesù Cristo, affinché per mezzo della Chiesa, nel tempo presente, sia manifestata ai principati e alle potestà nei luoghi celesti la multiforme sapienza di Dio, secondo il proponimento eterno che Egli attuò in Gesù Cristo, nostro Signore. Proponimento eterno, in cui abbiamo la libertà e l'accesso a Dio nella fiducia, mediante la fede in Lui. Mediante la fede in Lui. Scusate. In ebrei c'è scritto, come scamperemo noi se trascuriamo una così grande salvezza? Allora, per la qualcosa vi chiedo, non vi scoraggiate a causa delle mie tribolazioni, che soffro per voi, il che è la vostra gloria. Allora, ancora questo. È tutto troppo meraviglioso quello che Lui ha creato e che ha programmato. Perché crea nuovi cieli e nuova terra? Perché queste cose non ci saranno più. Cosa sarà la nuova creazione? Dopo la morte, la malattia e ogni altro male, dopo questo, dove la morte? Non avranno più spazio alcuno, non c'è spazio. Anzi, non ci sarà più nessuna memoria della morte. Perché? Perché le cose di prima sono passate. Amen.